Buongiorno a tutti, bentornati, è un piacere rivedervi perché l'aver camminato insieme sulla parola certamente crea dei grossi rapporti anche molto profondi tra tutti noi. Avete visto che ho messo sul mio sito tutte le lezioni scaricabili in MP3, quindi io devo sempre dipendere da altri perché sul computer sono una frana, non come Pietro Paolo che invece è un monster, e allora per questo aspetto che chi mi aiuta mi dia una mano e abbia tempo di fare tutte queste cose, che significa tradurli dal registratore a file, pulire un po' sti file, poi metterli sul sito, una cosa l'altra. Comunque adesso ci sono tutte, ovviamente le metterò sempre a gruppi, cioè tra 7-8 incontri metterò di nuovo queste qui che facciamo adesso. Siamo arrivati al capitolo quarto e stiamo per iniziare veramente una fase nuova, no, del Vangelo di Marco. Perché? Perché siamo di fronte al cosiddetto libretto delle parabole. Ed è molto importante questo capitolo perché in genere abbiamo visto il Vangelo di Marco dà molto spazio ai gesti e poco spazio invece ai discorsi. Acquista quindi un particolare valore questa composizione letteraria in cui Gesù esplica, dice veramente in parole chiare a quelli che sono a quelli che sono dentro il mistero di Dio. Voi sapete che Marco ha sempre questa distinzione, Jesu e Yendo, quelli che sono fuori e quelli che sono dentro. E vedremo che in questo capitolo questa differenziazione si fa ancora più marcata. Leggiamo, e qualcuno legga, cominciamo a leggere i primi due versetti del capitolo 4.
Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco, uscì il seminatore a seminare.
Ci fermiamo qui. Allora, ci fermiamo qui perché questo capitolo inizia con il classico invito del Deuteronomio: Shema Israel, ascolta Israele, ascoltate. Sappiamo quanto questa parola sia importante per l'ebreo. Ascolta Israele. Ogni giorno l'ebreo più volte al giorno si ripete lo Shema Israel. L'ascolta Israele. Che tra l'altro questo verbo ascoltare, ricordatevi bene, ha un significato molto simile al piemontese. Quando noi diciamo scuta, non vuol dire soltanto senti, ma vuol dire anche obbedisci. Quindi ascolta Israele ha questo duplice significato. Cioè da una parte intendi la parola di Dio, recepisci la parola di Dio. Dall'altra parte vuol dire convertiti, obbedisci, traducila nella tua vita. Quindi è una parola che viene presentata con autorità e con potenza. Gesù propone il nuovo Shema Israel, il nuovo ascolta Israele. La parola che Gesù dà è parola di Dio. Ecco perché inizia con ascoltate, la frase con cui Dio aveva iniziato la promulgazione della legge, la promulgazione della Torah. È una parola che significa ascolto, che significa ricezione, ma che significa poi anche obbedienza, conversione. Leggiamo avanti.
Vado avanti io?
Sì.
Dunque, mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo. Quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò. Un'altra cadde tra le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il 30, ora il 60 e ora il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per intendere, intenda.
Ferma qui. Andiamo avanti, fino al 12.
Quando poi fu solo, i suoi insieme ai 12 lo interrogavano sulle parabole, ed egli disse loro: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, e quelli di fuori invece, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato.
Ci fermiamo qui e soprattutto affrontiamo prima di tutto questi ultimi versetti, che sono, vedete, di un linguaggio durissimo, tant'è vero che Matteo userà un altro testo, miticherà questo affinché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, in un cosicché, che è diverso, cioè io parlo in parabole ma loro, ahimè, non capiscono, non si convertono, non sono perdonati. Luca invece addirittura abolisce quest'ultimo versetto, ma voi sapete Luca è un buono, Luca è lo scriba mansuetudini Christi, come diceva Dante, è lo scriba della dolcezza di Cristo, e quindi tutto quello che può essere un po' aspro Luca lo censura, è lo stile lucano. Allora dobbiamo capire perché Gesù parli sempre in parabole. Allora, prima di tutto è una caratteristica, è una novità. Gesù parlava sempre in parabola. Perché? Allora, presso i rabbini la parabola era un vero e proprio metodo pedagogico, cioè si partiva da un fatto inventato o da una storia del passato per appoggiare un insegnamento, per appoggiare una proposta. In genere c'era questa formula: a che cosa questo è simile? E Gesù spesso usa questa formula: a che cosa paragonerò questo? Il regno dei cieli è simile a. Ma quelli di Gesù non sono soltanto degli escamotage momentanei. Molti di voi sono catechisti e ogni tanto i bambini raccontano una storiella, raccontano una fiaba, raccontano un episodio edificante, ma all'interno di un grande discorso. Gesù sembrava proprio che parlasse solo in parabole. In altre parti vedremo, si dice che Gesù parlava normalmente in parabole a quelli eso, a quelli fuori, ma a quelli dentro invece in privato spiegava tutto ogni cosa. Allora, che cos'è la parabola? Parabola deriva dal greco parabole. Allora, bollein vuol dire paraballein, scusate. Ballein vuol dire gettare. Para vuol dire a fianco. Il verbo composto paraballein significa quindi gettato a fianco. Il discorso parabolico è una specie di messaggio deviato in cui si dice una cosa parlando di un'altra. Lo stesso termine parola deriva dal parabolè. Quindi la parola è una specie particolare di parabola, e la parabola è una specie particolare di parola. È un discorso gettato a fianco, da decifrare, da interpretare. Se io chiamo questo orologio, è una convenzione, l'ho gettato a fianco. Gli inglesi diranno un'altra parola, diranno swatch, diranno, capite? È una convenzione che la parola corrisponda a questo fatto. L'origine greca di parabola è solo apparente, perché in realtà è la traduzione dell'ebraico mashal, plurale sarebbe meshalim, ma in genere diciamo anche il mashal a plurale, termine che appare 39 volte nella Bibbia ebraica. In Matteo viene chiesto a Gesù perché mai egli parla in parabole, cioè chi ascoltava Gesù aveva colto questa novità del modo di comunicare. Ci doveva essere una ragione teologica. E si avvicinarono a loro i discepoli, Matteo 13,10, e gli dissero: perché parli loro in parabole? E ancora oggi noi restiamo perplessi dinanzi a questo metodo didattico di Gesù. A volte ci viene da dire: ma perché non ha parlato in maniera diretta? Perché ha parlato in un linguaggio che in fondo è sempre un linguaggio criptato? Nel mio libro L'ingiustizia di Dio metto questo tra le ingiustizie di Dio, cioè tra le anomalie perlomeno del suo amore. Ci aspetteremmo da un Dio che vuole parlare a tutti, che vuole arrivare a tutti, il linguaggio più semplice, più chiaro, più diretto possibile. e non un linguaggio nascosto da simbolismi talora astrusi, talora difficili, su cui le comunità si sono a volte scannate per cercare di dare una corretta interpretazione. Allora cerchiamo di capire quali sono le risposte che all'interno dei Vangeli viene dato a questa domanda che i discepoli fanno, cogliendo questa novità teologica di un rabbi che parla normalmente all'esterno solo in parabole. In Matteo 13, 34-35 si dice che Gesù parlava in parabole per adempiere il Salmo 77. Questo Salmo diceva: allora, tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole. State bene, eh? Non parlava ad essa se non in parabole, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Allora, profeta, perché voi sapete che i salmi venivano attribuiti a Davide tout court, non c'era un grande... Davide era sicuramente l'inventore, uno dei grandi propagatori del metodo salmico, sicuramente non ha fatto lui i salmi, ecco. Probabilmente ha fatto delle preghiere, qualcuna è rimasta nel Salterio, altre preghiere si sono aggiunte in questa raccolta di preghiere che è il libro dei salmi. Comunque, il Salmo 77 diceva che il profeta è scatologico. Il profeta che avrebbe parlato per ultimo a nome di Dio alla fine dei tempi avrebbe parlato in parabole per proclamare cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Allora, una delle risposte che viene data dal Vangelo è: poiché Gesù è il profeta scatologico, è l'inviato definitivo del Padre, parla in parabole perché così era previsto dagli antichi profeti. Ed è la risposta che si dà Matteo. Ma c'è un altro motivo che possiamo cogliere in questo parlare in parabole. Gesù parla in parabole per stimolare la ricerca, per stimolare la riflessione. Parlare in enigmi è più impegnativo, esige ricerca, esige addentrarsi nel mistero. Parola mistero, voi sapete, non vuol dire cosa che non si capisce, ma cosa di fronte alle quali si sta zitti, dal verbo greco muo, che vuol dire sto zitto. Allora, questa è una cosa che noi abbiamo un po' perso. Sapete che vi invito già tutti, il sabato 7 febbraio alle 20:30 puntualissimi alla Crocetta faremo la recitazione completa del libro dell'Apocalisse. No? Completa, tutta, durerà 2 ore e mezza, 3, più 3 che 2 e mezza. Io ho fatto i miei conti bene, sto preparando l'attore, facciamo un incontro alla settimana con questo attore dalle 8 a mezzanotte, perché voglio veramente spiegargli versetto per versetto cosa dice, come deve dirlo, alla Crocetta, 7 febbraio 20:30. Sarà una lettura intervallata da alcuni canti di una corale, canti che hanno scelto con grande cura sul tema apocalittico, eccetera, eccetera. Quindi spero sia una bella serata. Però, ecco, io vedo spesso questa difficoltà da parte del credente ogni volta che c'è un enigma a mettersi a ricercare. E mi dà anche un po' fastidio. L'altro giorno parlavo con i preti della Crocetta e non mi faceva piacere sentire Fiandino che diceva: io Apocalisse non guardo mai perché non ho mai capito niente, oppure sentire Don Alessandro che diceva: con questi simbolismi ciascuno gli fa dire ciò che vuole. Mi sembrano letture superficiali, mi sembrano approcci che un credente non dovrebbe avere, perché un credente sa che ogni parola di Dio permane in eterno e che non un iota, non un apice della legge andrà perduto finché tutto si compia. E allora ecco che abbiamo perso quell'amore per la scrittura, quell'amore per la ricerca, quell'amore tipicamente ebraico dello studio della parola, della riflessione sulla parola. Ecco, io credo che il Signore voglia farci capire che la parola va ricercata, va amata, che ci vuole davvero fede e ragione, ma ci vuole anche la ragione che cerca, che cerchi di intelleggere, ecco l'intelligenza, di leggere dentro, interleggere, no? Di leggere dentro alle cose.
A caso il nostro gruppo si chiama Cerchiamo Insieme.
Certo, ma è proprio questa la cosa. I credenti, gli uomini hanno perso la voglia di cercare, parlavo con un sacerdote e con prete lucchese nei giorni in cui ero giù a Lucca, no, caro amico di famiglia, e si analizzava un po' la situazione pastorale giovanile, e lui diceva sostanzialmente questo: la Chiesa non riesce più a parlare ai giovani per due motivi, perché la Chiesa finora proponeva A, l'aggregazione, no? Cioè stare insieme, gruppo, ritiro, la gita, l'oratorio, eccetera, eccetera. Adesso ai giovani dell'aggregazione non importa più niente, perché stanno tutto il giorno col telefonino, ciascuno a farsi i fatti propri in una dimensione virtuale. Secondo, diceva, la Chiesa proponeva una ricerca di senso, cioè ma perché vivi? Qual è il senso del vivere? Qual è il senso del morire? Se io chiedo a uno dei miei giovani qual è il senso della vita, mi tira fuori l'ultimo smartphone e me lo fa vedere, punto. Il senso della vita finisce lì. Forse è un discorso un po' tranciante e un po' brutale, e concludeva, ma i vescovi dovrebbero prendere coscienza di questo. Sicuramente siamo in un momento in cui manca la voglia di filosofia, cioè la voglia di pensiero, la voglia di ricerca, la voglia di indagare, la voglia di scoprire il senso profondo della vita. I grandi dibattiti, a me fa paura, quella pubblicità, cos'è, Conto Arancio, quella di Alosia, che dice, ma che esprime un sentiero. Una volta le grandi domande erano: da chi ero, dove vado, chi sono, adesso chiedo, ma perché devo pagare la tassa sul conto corrente? Cioè, siamo ridotti così.
Ma non è un po' la conseguenza...
Sarcasmo, è uno degli esempi di sarcasmo, no?
Sì, anzi secondo me fa pensare, sì, quella, sì. Ma diciamo, non è un po' la conseguenza dell'atteggiamento che è stato della Chiesa di proporre, cioè di dare, di consegnare la verità
prescrittiva
in modo che quella che era il modo di essere dei rabbini del mondo ebraico è andato perso, e questo per anni e anni e anni, centinaia di anni e millenni.
Ma ritornando al discorso delle vicende di questi giorni, proprio una delle parole che vanno in antitesi con l'obiettivo della ricerca è i fondamentalismi religiosi, che sono un'abdicazione dal desiderio di ricercare senso, ricercare valore, ricercare, perché è
così.
Una visione unica,
dogmatica,
che è il discorso esattamente contrario alle parabole.
Certo.
Perché se io ne faccio una lettura soltanto fondamentalista, è così e basta. Ed è pericolosissimo, anche quando lo fanno i cristiani, certo. Attenzione, o quando l'hanno fatto nella storia cristiana.
Ma non per niente, voi sapete, la Bibbia è stata all'indice fino a poco prima del Concilio, insomma. Certo. Perché leggere la Bibbia, cioè, significava essere protestanti, significava essere eretici, significava essere fuori. Ecco, io credo che davvero quello che state dicendo è fondamentale, cioè il parlare in parabole veramente è antifondamentalista, è antidogmatico, ti porta a una ricerca, ti porta a una riflessione, ti porta a mettersi nel tuo, ti porta a una crisi, ti porta a confrontarti con gli altri, ti porta a vedere se gli altri la pensano diversamente. Ma c'è un altro motivo, che forse è il principale, che è quello che Marco, nello stesso capitolo di oggi, ci dirà ai versetti 33 e 34. Se salti un momentino e vai a leggerli subito, poi dopo riprenderemo l'altro tema, ma poiché dobbiamo mettere insieme questi primi versetti con gli ultimi, versetti 33 e 34.
Ho perso il filo perché stavo...
Marco 4, versetti 33 e 34. È il capitolo che stiamo facendo, ma
alla fine.
No,
33 e 34, dove c'è conclusione sulle parabole, sì. No? Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Ecco, vedete, c'è questa grande differenza. Leggendo con attenzione le parole degli evangelisti, si nota che c'è una forte differenza nella forma di dialogare di Gesù rispetto alla qualità dei suoi uditori. Ai discepoli viene detto tutto chiaramente, viene rivelato chiaramente il mistero di Dio. Agli altri invece viene espresso in questa maniera criptica, enigmatica. Perché? Perché soltanto coloro che hanno accettato per fede Gesù Cristo come sovrano, come unico Signore, entrano a far parte di questo regno, che non è un regno appariscente, che non è un regno terreno, ma che è un regno interiore e spirituale. Solo chi aderisce a Cristo, solo chi si attacca a Gesù può conoscere i segreti del regno di Dio. Allora il Signore spiega che i segreti del regno di Dio sono riservati soltanto ai suoi sudditi. In altre parole, non è giusto che coloro che seguono per mera curiosità o al solo scopo di critica, chiudendo gli occhi per non vedere e gli orecchi per non sentire e il cuore per non comprendere, debbano venire a conoscenza dei privilegi del regno di Dio. Per comprendere l'insegnamento di Gesù non basta ascoltare la sua parola, è necessario invece diventare suoi discepoli. È necessario attaccarsi a lui. Occorre prima credere in Gesù. Ci vuole prima questa amicizia con lui, questo amore con lui, questa gioia dello stare insieme. Se io ho capito che Gesù è il senso profondo della mia vita, se io ho capito che Gesù è la persona più importante, se io ho lasciato tutto per seguirlo, allora lui mi parla e io ascolto la sua parola. Guardate che questo è, per esempio, una cosa che pedagogicamente sottolinea molto Papa Francesco, che critica la Chiesa, che per anni ha proposto delle verità, ha proposto un'etica, senza avere prima fatto innamorare la gente del Signore. Cioè, se vedete il prologo della Evangelii Gaudium, Papa Francesco dice con molta chiarezza: spesso abbiamo parlato delle cose che ha detto il Signore, abbiamo imposto quasi o proposto un'etica, un comportamento, un modo di vivere, e non abbiamo invece fatto innamorare del Signore. Non abbiamo invece predicato la sua risurrezione, che significa per noi la liberazione dalla sofferenza, dal male, dalla morte, che significa la gioia nella nostra vita, che significa il senso pieno della nostra vita. Ecco, questo si muove su questa linea. Prima bisogna aderire a Gesù, prima bisogna innamorarsi di Lui, prima bisogna essere discepoli del Signore, allora poi si capirà la sua parola. Questo è un discorso che, se vi ricordate, abbiamo fatto per esempio anche quando parlavamo della così difficile proposta sulla realtà matrimoniale da parte dei credenti. Vi ricordate? Si diceva, spesso si fanno sti corsi per i fidanzati, gli si dice, balim bam, bisogna fare così, 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 cos'ha, questi non sono miscredenti, mezzi credenti, non sanno neanche se sono credenti, si vedono catapultare sulla testa una serie di norme che non capiscono. Ecco, mentre invece sarebbe bene porre sempre il problema che poneva Don Reviglio ai fidanzati quando si accostavano a lui: ma tu sei discepolo del Signore? Se sei discepolo del Signore, allora ti spiego anche poi la profezia del Signore sul matrimonio cristiano. Se non sei discepolo del Signore, non potrai mai capire una logica che davvero certe volte è una logica controcorrente contro il mondo. Un altro motivo per cui il Signore parla in parabole è in fondo la misericordia verso i lontani, perché il parlare in parabole può essere in qualche misura una scusante per chi non vuol capire. Gli increduli, i detrattori di Cristo, della sua dottrina, sarebbero stati ancora più colpevoli se avessero conosciuto di più del mistero del regno, della legge divina, dei privilegi che i credenti hanno la possibilità di conoscere. In questo senso, gli evangelisti annotano che i maestri del giudaismo, proprio perché hanno inteso la lezione, avvertono che questo è un discorso soprattutto per loro, e che questo discorso, al di là del contenuto specifico, propone un mutamento di metodo, una maniera diversa di accostarsi alle scritture. La scrittura non è solo parola, la scrittura è l'incontro con Dio. Così il messaggio di Cristo non è solo accettazione di parole, ma è l'incontro con una persona, con una persona. Ecco perché in Luca 20 il discorso in parabole viene fatto agli scribi e ai sacerdoti. In Matteo 21:45 i sommi sacerdoti comprendono che la parabola dei vignaioli omicidi si riferisce ad essi. Ma c'è poi da affrontare quello che ci brucia, cioè questo finale del Vangelo di Marco, in cui si dice che Gesù parlava in parabole perché la gente non capisse e non si convertesse e non si salvasse. Anche in Matteo 13 Gesù dice: perché a voi è stato dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, pur udendo non odono e non comprendono, e così si adempie per loro la profezia di Isaia che diceva: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchio e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore a convertirsi, ed io li risani. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non lo ascoltavano. Matteo 13, 10, 17. Quindi il discorso di Matteo è un po' diverso. 13, versetti 10, 17. Il discorso di Matteo è un po' diverso. Io parlo in parabole, ma essi non comprendono, ma essi non obbediscono, ma essi non si convertono. Il discorso di Marco è invece un discorso molto duro. Perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Questo passo tra l'altro si trova anche in Matteo per esempio 13:13, in Luca 8:10. Che cosa vuol dire? È un passo per noi molto, molto duro, perché sembra che Gesù affermi che Dio indurisce il cuore degli uomini. È una predestinazione brutale. Cioè, alcuni sono predestinati a capire e altri sono predestinati a non capire. È un discorso che chi, per esempio, ha già studiato il libro dell'Esodo ha visto che è un po' il leitmotiv di tutto il rapporto tra il faraone e Dio. 13 volte si dice nell'Esodo: Dio indurì il cuore del faraone. 13 volte si dice nell'Esodo: il faraone indurì il proprio cuore. Allora, è Dio che indurisce il cuore del faraone o è il faraone che ha indurito il proprio cuore? È proprio una miscela esplosiva. Allora dobbiamo avere alcune considerazioni. Prima di tutto, il discorso della prescienza di Dio. Secondo la mentalità giudaica, non si distingue l'opera di Dio ma da quella dell'uomo. Non si distingue l'opera di Dio da quella dell'uomo. Cioè, viene chiamata finalità scritturistica. Spesso leggiamo: successe questo perché si adempisse la scrittura che diceva. E allora ti viene a dire: ma allora siamo fregati, che libertà avevamo se c'era già una scrittura che diceva che dovevamo fare? Ma nel genere letterario semita ciò che accade, anche se fatto nella piena libertà da parte degli uditori, da parte di coloro che devono fare delle scelte, poiché era stato previsto da Dio, rientra in qualche modo nella volontà di Dio. Ecco, questo è il grande tema. Per gli ebrei tutto ciò che accade, poiché è stato previsto da Dio, è volontà di Dio. Ma attenzione, non è una volontà deterministica, è una prescienza, cioè Dio lo sa prima, ma io sono ugualmente completamente libero. O se volete, io preferisco parlare in questi casi di un'altra cosa. È volontà di Dio, nel senso che Dio, nel momento in cui ha creato l'uomo, lo ha creato libero. Lo ha creato libero. Allora tutto è volontà di Dio, anche il peccato. Ma non perché Dio voglia che io pecchi, ma perché Dio mi ha lasciato libero. E in questa libertà era previsto anche che io peccassi, che io rifiutassi Dio, che io mi opponessi alla sua parola. Capito questo discorso? Questo è un discorso che dobbiamo capire molto bene, perché è un modo tipico di esprimere dell'ebraismo. Tutto ciò che accade è volontà di Dio, ma è volontà di Dio non il singolo atto, non la singola scelta, non la singola mia presa di posizione. È volontà di Dio perché da sempre Dio mi ha creato libero. Creando libero, in questo senso la scrittura arriva anche a dire: il male del Signore arriva da te, lo dice Giobbe. Comincerò la prossima settimana, il prossimo mercoledì a Torino in via Brione 40 alla parrocchia Sant'Anna, i 4 incontri sul libro di Giobbe. Giobbe accusa Dio, no? Se da Dio abbiamo ricevuto il bene, non dovremmo ricevere anche il male, dice, no? Con la stessa nonchalance. Ma perché? Non perché Dio ci mandi il male, ma perché Dio ci ha creati liberi. Avendoci creati liberi, in qualche misura la responsabilità del male è sua. Se ci avesse creati burattini, ci avesse creati statue, ci avesse creati automi, non esisterebbe il male, perché nessuno di noi peccherebbe. Ma allora non esisterebbe neanche l'amore, perché l'amore è un atto di volontà libero. E allora non avremmo il più grande dono che abbiamo, che è di porci in relazione con Dio, in una relazione affettiva, in una relazione amorosa. Allora questo tema dovete capire molto bene, perché permea tutte le scritture, non è soltanto qui il discorso sulle parabole. Quante volte sentiamo dire, e ci sembra quasi deterministico, successe questo perché si adempisse ciò che il profeta aveva detto. E in realtà il profeta aveva detto quello, ma non è la volontà di Dio che succedesse quello. La volontà di Dio, sì, era che tu fossi libero. Allora in quel senso, tutto dipende da Dio. Non i nostri singoli atti, che restano liberi, ma l'atto primordiale con cui Dio ci ha posti, con cui Dio ci ha creati, avendoci creati liberi, perché ci voleva suoi amanti, suoi sposi, suoi fidanzati, per dirlo in termine biblico, cioè in un rapporto di partenariato stretto d'amore affettivo con lui, avendoci creati liberi, ci ha dato anche la possibilità di dire di no al suo amore, di dire di no alla verità, di dire di no alla giustizia, di comportarci male, di peccare. Allora in questo senso anche il male che facciamo è colpa di Dio.
Quindi
è volontà di
in
Dio.
Una certa misura è Dio il creatore che si autolimita,
certo.
Perché non evita il male, perché il male è frutto della libertà che ha donato. Quindi nel momento in cui rende la creatura libera di scegliere, in fondo gli dà la possibilità di fare il male.
Come si dice, Dio rinuncia alla sua onnipotenza, cioè l'onnipotenza di Dio prevede la rinuncia all'onnipotenza. Dio è talmente onnipotente che ha rinunciato alla sua onnipotenza. Nel mistero della creazione, gli ebrei parlano proprio così, tatsunim, cioè la retrazione di Dio. Dio che era il tutto si ritrae in qualche misura per dare spazio all'altro da sé, che siamo noi. Ma questo lo fa perché il valore supremo della vita è questo partenariato nell'amore, questa relazione d'amore. Perché Dio vuole avere un altro da amare, un altro con cui relazionarsi nell'amore. Questa è la cosa più bella della vita, noi dovremmo sempre contemplare questo. Questo sicuramente implica dei limiti, implica dei limiti fisici, naturali, no? Dio è infinito, noi invece siamo finiti, Dio è eterno, noi invece siamo mortali, no? Dio è perfezione, noi invece siamo imperfetti, no? Esprime anche dei limiti poi nell'etica, perché è chiaro che l'uomo, se è libero, può fare anche il male, e il male può entrare pesantemente nella storia, lo vediamo in questi tempi, no? Questa è volontà di Dio. Ma allora capite l'incarnazione che abbiamo contemplato nel mistero del Natale, in cui Dio si fa uomo perché l'uomo diventi Dio, per superare il limite creaturale da un punto di vista ontologico, cioè dell'essere, quindi per vincere la morte, per vincere la malattia, per vincere la sofferenza, che è il punto sempre principale, e poi anche dal punto di vista etico, no? Per aiutarci a vivere il bene, per inondarci del suo spirito, per essere sempre positivi nella risposta dell'amore. Ecco, questo è il senso grande dell'incarnazione.
Tra l'altro questo, almeno nella mia esperienza, è uno dei punti che mettono sempre in evidenza coloro che hanno difficoltà a credere, cioè di fronte a un fatto negativo, no? Che ogni giorno leggiamo sui giornali, dice: ma Dio dov'era se ha permesso questo? No, cioè, c'era la famosa domanda su Auschwitz, ma anche sulle cose quotidiane, no? Dice: ma come mai Dio, che è buono, consente che Tizio si comporti in questo
o
modo.
O il libro di Veronesi, poiché esatto. c'è il cancro, Dio non esiste.
Esatto. No?
Cioè, ma okay. c'è una cosa qua che mi crea più problemi, perché allora questa libertà mi fa capire che può entrare male, perché io ho una responsabilità. Capisco di meno allora il male che può derivare da fattori dalla fisici, dalla natura, dove non c'è una risposta di libertà.
Allora, il problema è duplice. Da una parte la Genesi subito si preoccupa di dire che Dio non è l'origine del male, ma che il male deriva dal peccato dell'uomo. E al giorno d'oggi, io lo dico spesso, e sempre lo dirò nella prima lezione su Giobbe che sto preparando in questi giorni, è sempre più evidente che la Genesi aveva ragione, perché anche tanti mali che noi consideriamo naturali, fisici, vediamo che trovano dietro la corresponsabilità dell'uomo. No? L'aumento vertiginoso dei tumori è sicuramente dovuto all'uso indiscriminato della chimica. No? Tutti noi sappiamo che il mesotelioma pleurico deriva dall'amianto, tutti noi sappiamo che il carcinoma della vescica deriva dai coloranti come l'anilina, tutti noi sappiamo che il tumore al polmone deriva dal fumo di tabacco, no? Vedete quante cose, tutti noi vediamo come le droghe, noi vediamo... creano malformati, creano patologie, vediamo l'abuso dell'alcol che cosa produce, cioè sono cose che vediamo continuamente, così come vediamo che tanti sciagure che una volta ritenevamo certe alluvioni, certe cose che fanno tanti morti, sono poi dovute al fatto che mentre i nostri vecchi facevano la casa a 4 km dal fiume, adesso per senti di guadagno, se potessero, la fanno in mezzo al fiume, nessuno ci bada, vendono, eccetera, e quindi uso smodato della natura. Catastrofi naturali, no? Spesso sono dovute all'incuria dell'uomo, sono dovute al fatto che l'uomo non disbosca più, non cura più bene la natura, non c'è più prevenzione sul territorio, non c'è più un'attenzione ecologica. Sicuramente anche tanti fenomeni, i terremoti, l'avanzare della desertificazione, ci sono tutti gli studi che adesso dicono che a furia di succhiare petrolio da sotto le falde acquifere si stanno abbassando, c'è sempre meno acqua nel pianeta, fa sempre più caldo, pensate al buco dell'ozono, pensate al riscaldamento del pianeta, pensate a tutte queste cose qua, cioè la colpa dell'uomo c'è sempre più. Sicuramente una parte di male resta inspiegabile, sicuramente una parte inspiegabile. La scrittura allora ci dice questo: questa parte di male fisico che è inspiegabile è dovuta al fatto che noi non siamo Dio. Siamo altri da Dio. È l'alterità di Dio. Dio è l'infinito, noi siamo i finiti. L'altro dell'infinito, poche storie, è finito. L'altro dell'immortale, poche storie, è mortale. L'altro del perfetto, poche storie, è l'imperfetto. Allora Dio sa quando crea che sta creando una boiata pazzesca, per dirla in termini concreti, ma sa anche che è la cosa più bella che possa fare, perché chiama questo essere a un rapporto d'amore con lui. E nel momento stesso in cui crea, no, pensa all'incarnazione del figlio, per la quale egli stesso Dio diventerà una boiata pazzesca, cioè uomo dei dolori, che ben conosce il soffrire, no? Che muore su una croce, che prende su di sé il male e la sofferenza del mondo per trasfigurarli nella vita di Dio. Ecco perché la creazione è una creazione, ricordiamoci sempre, trinitaria, nel Padre, nello Spirito e nel Figlio. La mattina di Natale abbiamo riletto il prologo giovanneo che diceva: in principio era il Verbo, e tutto è stato fatto, il Verbo Gesù, e tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Cioè la creazione, mentre Dio crea, dice: ecco, vedo il mio amato nella sofferenza, nel limite, no, voglio farlo infinito. E allora come faccio? Da subito, io infinito mi farò finito per farlo infinito. Questo è il grande discorso. Poi c'è il discorso che possiamo fare, che facevano i rabbini, no? Che dicevano: ma Dio non poteva fare un mondo senza dolore, senza sofferenza? E i rabbini rispondono: poiché Dio ha tanto amato il mondo, e noi diremo con San Paolo, da dare la vita del figlio per lui, sicuramente non poteva fare diverso. E i rabbini fanno anche un esempio molto parabolico ma bello, dicono: Dio prima di creare questo mondo ne creò altri 9, no? Ma vedevano che erano tutti peggio ancora di questo qua, e allora li butto via, e allora li butto via, e alla fine disse che mantenga l'alterità, questo è il meno peggio. E per fede il credente chiede che sia così, perché? Perché sa che Dio ha tanto amato il mondo da dare poi suo figlio Gesù Cristo.
Sì, ma scusami, io sempre mi fermo quando tu dici questo, ogni volta dico: ma quale mai architetto fa un progetto sapendo già che gli viene una schifezza che poi crolla e deve già poi far intervenire qualcosa perché lo corregga, lo salvi? Ma allora scusa, fai rifare il progetto, cioè non ti viene naturale,
cioè, lo fai subito,
sì, non lo fai brutto che finisce male, ma poi però intanto penso già a quale può essere il rimedio, no, da far intervenire dopo. È strana questa idea, secondo me.
Allora proviamo a rileggere in maniera diversa l'Exultet Pasquale. Voi sapete che Exultet Pasquale dice una cosa che è teologicamente scorretta: o felice colpa che ci ha immeritato un tale Redentore. Possiamo però dire: o felice finitudine umana, e lo contempliamo nel Natale, che ci hai fatto vedere un Dio così tenero che è diventato un bambinetto piccolino nelle nostre mani, no? A cui cambiamo i pannoloni, a cui diamo il latte, che copriamo di vesti. Cioè, è chiaro che è un mistero. Dobbiamo capire che di fronte a certe cose dobbiamo stare zitti, ecco il senso del mistero. Ma è anche vero che questo ci permette di contemplare l'amore di Dio. Di un Dio che si è fatto bambino, di un Dio che si è deposto in una mangiatoia, di un Dio che è nato da una famiglia povera, di un Dio che è nato tra gli ultimi in una stalla. Sicuramente se tutto fosse stato freddo e perfetto non avremmo avuto queste emozioni, no, dell'amore di Dio che a volte, ahimè, non sappiamo a sufficienza contemplare.
Cioè, probabilmente il libro di Giobbe da questo punto di vista è paradigmatico, nel senso, quando dice, non dà una risposta a questa domanda, perché questa è la domanda che gli pone, e dice: ma tu dove eri quando è stato creato? E non dà risposta.
No, non dà risposta.
E Giobbe
la mette sulla sua onnipotenza,
accetta, esatto, accetta questa parola, insomma, che è l'atto di fede. Poi.
Però poi Giobbe, quando si trova Dio che scende dai cieli e si mette fianco a fianco a lui sul suo mucchio di cenere, o come vorrà la tradizione posteriore, sul suo mucchio di letame, no? Dove lui sedeva, e allora scopre che questo Dio che piange accanto a lui, che gli appoggia quasi la spalla, la testa sulla spalla, o gli dà la sua spalla perché l'altro pianga, dice: finora ti conoscevo per sentito dire, ora invece, Signore, ti ho capito. Perché sei Dio che viene a condividere, sei Dio che viene a condividere. Ecco perché in fondo la grande profezia del libro di Giobbe è proprio questa, cioè l'annuncio del Cristo. Cioè, in fondo, la logica finale del libro di Giobbe è che Dio viene a condividere, che Dio viene a prendere su di sé le mie sofferenze, che è un Dio non insensibile, che è un Dio affettuoso, no? Che è un Dio che ti dice: se io penso al parto del camoscio e a quello dell'onagro selvatico, tanto più penso a te, che sei il mio amato, e quindi vengo a condividere la tua sofferenza. Voi sapete che il libro di Giobbe finiva qui, l'happy end che siamo abituati a leggere, in cui Giobbe è ripristinato nei beni di prima, nella salute, in una famiglia meravigliosa, è un'aggiunta posteriore, e ce lo dicono gli esegeti, perché è scritto in un altro linguaggio, con un altro stile, da parte di un redattore finale che trovava scandaloso di un Dio che in fondo non rispondeva perché questa creazione è la migliore di tutte, B, un Dio che non ti veniva a togliere i tuoi guai, ma veniva a condividerli. Ecco. E allora mettono questo finalino, che è un finale aggiunto, che però è già segno di quella che è la nostra difficoltà ad accettare questa logica di Dio. La difficoltà nostra era la difficoltà del redattore finale, che trovandosi di fronte a questo disse: ma no, facciamo un happy end, se no il popolo si scandalizza. Il popolo si scandalizza. Ancora un'altra cosa che secondo me è molto importante è un'altra soluzione, no, a questa lettura. Allora, chi non capisce le parole non si converte, e c'è un avverbio greco che è in a, affinché, affinché. Attenzione, noi traduciamo in a affinché, parlo in parabole affinché non si convertano, ma dietro a questo in a c'è l'equivalente ebraico lema an, il quale ha un altro significato, ha il significato in modo che, in modo che, cioè, e saremo di nuovo nella lezione matteana di Matteo 13, cioè, io parlo in parabole non perché essi non si convertono, ma però essi non si convertono, io parlo in parabole, ma poi essi non si convertono. Quindi non esprimerebbe un finalismo, ma una conseguenzialità. Questo, da un punto di vista puramente letterario, è perfettamente sostenibile. Ma questa parola, io parlo in parabole affinché, ecco,
a meno che.
Ecco, ma c'è anche un'altra cosa, dopo c'è un pezzo dopo, aspetta. Allora, dove era? Allora, comunque bravo, annunciamo questo. No, 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 siamo ancora, scusate. Allora, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non odano. Allora, questo in a, perché? Possiamo appunto tradurlo, ma essi guardano ma non vedono, ascoltano ma non intendono. Quindi non frase finale, ma frase di conseguenzialità. Finalissimo, perché non si convertano e venga loro perdonato. Questo secondo avverbio, che è mepote, può significare proprio, come anticipava adesso Pietro Paolo, a meno che si convertano e venga loro perdonato. Infatti nel Targum, che è questa grande tradizione orale di commento delle scritture, questo passo di Isaia che è citato qui, la parola che corrisponde a perché non è dilemma, che significa proprio in maniera esplicita a meno che. Quindi, fermo restando che la prima interpretazione può essere proprio questa, di questa finalità scritturistica, cioè che ogni atto che avviene nella scrittura è un atto che è volontà di Dio, perché Dio ha previsto non il singolo atto ma l'inizio di farti libero, e quindi tutto dipende da questa scelta iniziale di Dio. Seconda soluzione può essere proprio che il primo avverbio, perché non guardino, non sia finalistico affinché, ma sia conseguenziale, cioè e così poi essi non guardano, guardano ma non capiscono, sentono ma non obbediscono, eccetera eccetera, e il secondo avverbio perché, mepote, significa non soltanto perché non vedano, di nuovo finalistico, ma a meno che, quindi eccetto nel caso in cui si convertano e ottengano il perdono.
Quindi in una certa misura, tu ne hai fatto cenno prima, e varrebbe la pena soffermarsi su questo, cioè si crea quasi una scusante, cioè se fosse un discorso non parabolico, quindi molto chiaro, prescrittivo, eccetera, allora è chiaro che la libertà dell'uomo sarebbe ridotta, perché se sbagli, se sgarri, sei fregato. Qui invece, siccome devi fare questo sforzo di interpretazione, anche se sbagli hai delle scusanti.
C'è sicuramente anche questo aspetto, l'aspetto della misericordia, l'aspetto del limitare la responsabilità, l'aspetto del... davvero, io chiamavo della misericordia verso i lontani, ecco, della scusante per chi non vuol capire. Sicuramente c'è anche questo aspetto. Però il tema centrale, ricordiamo bene perché stiamo parlando di Marco, è quelli dentro e quelli fuori. Le parabole presuppongono di essere dentro per capire. A voi è stato confidato il mistero del regno, a quelli di fuori non è concesso. Cioè siamo sempre di fronte a questo binomio marciano, dentro e fuori. Endo ed eso. A quelli endo è concesso, a quelli eso non è concesso. Solo chi è amico di Cristo, solo chi è innamorato di Cristo, solo chi è discepolo di Cristo capisce il mistero. E questo mistero che cos'è? Il mistero che Cristo annuncia è il regno di Dio, no? Cioè il fatto che Dio viene in mezzo agli uomini per salvarli tramite il suo figlio con la sua morte e con la sua risurrezione.
Quindi questa è l'accettazione, certo. L'atto di fede fondamentale.
Certo.
Poi il resto è un approfondimento.
È una conseguenzialità, cioè soltanto se ci attacchiamo a Cristo noi capiamo il piano divino. Ecco. Quindi il mistero del regno è rivelato nella persona stessa di Gesù Cristo. Il mistero del regno non sono delle parole, non sono degli atteggiamenti, non sono dei precetti. Il mistero del regno è l'accoglienza di Cristo, è innamorarsi di Cristo. La fede è l'emunà, cioè attaccarsi a Cristo. Il verbo emunà, da cui deriva la parola amen, no? Vuol dire attaccarci, appiccicarsi. La fede è appiccicarsi a Cristo, non è seguire dei riti, non è seguire un'etica. Non è un messaggio verbale o intellettuale, è una persona. Il mistero del regno è una persona, è una persona, è Gesù Cristo. Ultima cosa, poi magari ci fermiamo e apriamo il dibattito che credo oggi sarà particolarmente intenso. Se abbiamo capito questo, quando leggiamo una parabola, cerchiamo sempre di capire il senso principale. Non facciamo come gli allegoristi che andavano a vedere in ogni particolare, no? Che cosa significava questo particolare, quell'altro, eccetera, eccetera. Sì, ci può anche stare, ma prima di tutto noi dovremo capire il nucleo centrale. Quindi vedremo anche in questa parabola, ma lo facciamo la volta prossima, che la parabola del seminatore ha un tema, che è il tema che il regno di Dio progredisce per forza propria. Questo tema, che era il grande tema della parabola, viene invece poi letto dalla comunità successivamente, trasferendo l'attenzione da quello che era il nucleo centrale, cioè di Dio che semina a piene mani, semina i buoni e i cattivi, semina tra i rovi e nel terreno buono, semina sulle pietre e sulla sabbia. Questo era il tema della parabola, l'abbondanza, la generosità di Dio che si offre a tutti. Da questo che è il tema vero della parabola, che è una parabola cristologica, quindi si passò invece a un'interpretazione etica, cioè come io ricevo questo seme, quali sono le spine, quali sono i sassi. Vedremo che la comunità fa poi questa trasposizione, e noi siamo abituati a leggere le parabole già sempre dalla parte della comunità. Cerchiamo di leggerle dalla parte di Dio. Cerchiamo di leggere dalla parte di Dio e vedremo che l'annuncio di questa parabola è un annuncio pieno di gioia, è un annuncio cristologico di un Dio che offre a piene mani il Messia a tutti, buoni e cattivi, pietre e terreno fertile, sassi e rovi, no? È un Dio che semina senza guardare, è un Dio che veramente chiama tutti alla salvezza. Questo è il primo grande tema. Questo è un avvertimento metodologico, no? Che io do spesso. Cerchiamo di cogliere sempre nella scrittura, più vado avanti più capisco questo, il centro fondamentale della parola. Questo per esempio è indispensabile nella lettura dell'Apocalisse. L'Apocalisse non è possibile descrivere le scene che vengono raccontate. Cioè chi provasse a dipingere, no, le scene dell'Apocalisse non riesce, perché non riesce a capire perché la bestia ha 7 teste e 10 diademi e gli altri 3 diademi dove li metti, no? cioè sono proprio cose concrete, così non riesce a capire niente, no? Ma sono delle pennellate di colore, è un impressionismo, cioè sono dei simboli, 7 che vuol dire la perfezione, 10 che vuol dire il mondo indefinito, che vanno colti per quello che sono. Bisogna cogliere la totalità della scena, del messaggio, l'emozione del messaggio. Ma poi a chi si mette a descrivere certe scene dell'Apocalisse, a provare a disegnarle, non ci riesce, perché sono pieni di simboli che non sono simboli pittorici, ma sono simboli evocativi, numeri, colori, eccetera. Ecco, sono grandi quadri veramente di tipo impressionistico. Così anche nelle parabole, no? Guai a perdersi a dire ma quali sono le spine, quali sono. Poi la comunità farà anche questa lettura, ci sarà anche nel Vangelo e diventerà anche parola di Dio per noi, ma cerchiamo di cogliere sempre innanzitutto la centralità del messaggio. E per esempio nella parabola del seminatore, la centralità del messaggio è che il Vangelo è profuso a pieni mani, questo Vangelo che è Cristo la buona notizia, è Cristo che è offerto a tutti, in tutti i terreni, nessuno si sente escluso, siamo spine ma Cristo è regalato a noi, siamo sassi duri, Cristo è regalato a noi, siamo terreno fertilissimo, Cristo è regalato a noi, non c'è nessuno che è escluso dal Vangelo. Ecco, questo deve diventare una metodologia, una metodologia di capire il grande senso. Quindi, grande discorso che abbiamo fatto oggi e concludo. Primo, le parabole sicuramente furono una caratteristica del Signore. Tra i tanti rabbini che saltuariamente usavano il metodo parabolico, il rabbino Gesù di Nazareth usava sempre, quando parlava in pubblico, il metodo parabolico. Al punto da suscitare la perplessità degli astanti che si chiedono: ma perché agli altri parli sempre in parabole? Quindi vuol dire che parlava sempre e solo in parabole. Possiamo dire che la spiegazione ultima di questo suo parlare in parabole è proprio perché Gesù vuole che prima aderiscano a lui, prima lo accettino, prima si innamorino di lui, prima capiscano che lui è l'Evangelo, che lui è la parola di Dio, che lui è la rivelazione del Padre. Dopo allora capiranno i misteri del regno. Ecco la divisione eso-endo. Gli altri hanno la parabola come chiave interpretativa, come stimolo a una ricerca, come stimolo ad avvicinarsi a lui, e quindi anche come minor responsabilità se poi non aderiranno al messaggio etico, comportamentale, eccetera, che questa implica in sé. Quello che importa è essere e-endo, essere nella Chiesa, essere nella comunità, nel discepolato, nell'intimità a Cristo. È Cristo la rivelazione del Padre. Ecco, questo grande tema della chiacchierata di oggi. Secondo tema, più metodologico, quando leggiamo una parabola, cerchiamo sempre l'attenzione su un punto fondamentale. L'abitudine di andare poi a trovare tutti i particolari con il loro significato, no? La corrispondenza di tutti gli elementi narrativi che sono solo di contorno è un'abitudine posteriore che aveva già la comunità primitiva, la cosiddetta interpretazione allegorica, che sarà poi utilizzata anche dai padri della Chiesa. Ma quando ci troviamo di fronte a una parabola, se vogliamo capire veramente quello che Gesù voleva dire, cerchiamo di capire sempre il nucleo centrale, cerchiamo sempre di capire che cosa mi rivela Gesù di lui in questa parabola. Il resto verrà dato in sovrappiù. Ci fermiamo, prendiamo un caffè, sì. E poi apriamo le danze. Sì. Sono